Siamo arrivati al capitolo 4, versetto 35. Già la volta scorsa avevamo cominciato a dire che, a presentare questa sezione marciana, che va dal capitolo 4, versetto 35, al capitolo 6, versetto 6. Il cosiddetto libretto dei miracoli, che occupa quindi, si può dire, tutto il restante capitolo 4, capitolo 5 e quindi i versetti del 6. Abbiamo già visto che per Marco i miracoli sono dynamis, cioè sono potenza, non sono mai semeion o peres, cioè segni e prodigi. Questo perché? Perché il miracolo è espressione di che cosa è Gesù, cioè il miracolo è in qualche maniera la traduzione concreta della sua parola. Se la sua parola era piena di exousia, cioè di autorevolezza, di autorità, ecco che essa si traduce immediatamente in miracolo. Perché Gesù è venuto sulla terra per prendere su di sé il peccato del mondo, la sofferenza del mondo, la malattia, la morte. Allora come entra in contatto con la malattia, con la sofferenza, con la morte? Come una grande carta assorbente, come una grande calamita. Ecco, immediatamente prende questo su di sé. Ma non è una dimostrazione della sua divinità. Gesù ci tiene sempre ad affermare questo, con il famoso anche segreto messianico, ordinando a coloro che sono miracolati di tacere, di non dirlo, di non farlo sapere. L'unico miracolo che Gesù concederà sarà il cosiddetto segno di Giona, cioè la sua resurrezione dopo 3 giorni nel sepolcro. Questo sarà l'unico segno della sua divinità. Tutti gli altri invece sono delle espressioni della sua potenza, della sua dynamis, cioè del fatto che egli è venuto sulla terra a togliere il male, e come affronta il male, questo male in qualche misura viene assorbito da lui, viene preso da lui. Questo ci spiega anche perché il miracolo esige la fede, perché è l'adesione a lui che toglie il male, che toglie la sofferenza, che toglie la morte. È l'essere attaccati a lui che ci libera. Non è un gesto che Gesù fa gratuitamente, tra virgolette, per dimostrare qualche cosa. Non è un simbolismo. È proprio dovuto, il miracolo avviene perché unito a Cristo, che è colui che prende su di sé la sofferenza e il male del mondo, il mio male viene riversato su di lui e io sono guarito. Abbiamo qui una serie di miracoli che probabilmente Marco trovava in un libricino ad uso catechistico delle prime comunità, che gli compone secondo il suo stile, inventandosi una giornata tipo di Gesù, cioè li mette tutti insieme in un'unica giornata che comincia con il grido dei discepoli che dicono chi è costui e si conclude invece con l'annotazione dei nazareni: costui è un falegname. Cioè, quindi laddove c'è la fede egli è il figlio di Dio, redentore, liberatore; laddove non c'è la fede egli è il falegname. Il primo testo, magari, che se qualcuno vuole cominciare a leggerlo, è il famoso miracolo della cosiddetta tempesta sedata, che troviamo al capitolo 4, dai versetti 35 al versetto 41.
In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono?»
Allora, analizziamo alcuni versetti. In quel giorno, è il giorno di Yahweh, è il giorno della prova suprema, tant'è vero che siamo verso sera, siamo nell'ora delle tenebre, è il giorno della rivelazione finale di Dio. Passiamo all'altra riva. Qui c'è un comando missionario, ma c'è anche una transizione tra il libretto delle parabole prima e il libretto dei miracoli poi. Qui i discepoli prendono Gesù con sé sulla loro barca. Già noi sappiamo che per Marco la barca, come la casa, è il simbolismo della Chiesa. Per arrivare alla meta, per seguire la missione, bisogna avere Gesù nella nostra barca. Se dobbiamo compiere la missione, dobbiamo avere Gesù con noi. Ma Gesù dorme. Ecco, questo è un tema grande, eh? È un tema molto, molto, molto presente nell'Antico e nel Nuovo Testamento, perché da una parte non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele, no? Magnifico Salmo 122, ho fatto un'esegesi di questo Salmo, il giovane della crocetta, qualche mese fa. È il Salmo cosiddetto di Samaria. Samaria vuol dire Samaria, Dio è sentinella, cioè Dio è sempre sveglio. Cioè è proprio la parola Samaria, vuol dire Dio è sentinella, è il salmo di Dio che sempre ti vede, no? Andiamo magari a leggerselo, perché è un salmo bellissimo. Un istante, sì. Allora, salmo 122, salmo. Allora, è quello che comincia con alzo gli occhi verso i monti, eh? Allora, 121, scusate, non 121, 121. Qualcuno lo legga.
Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri. Da ora e per sempre.
Ecco, qui è tutto un gioco di occhi, cioè noi alziamo gli occhi verso i monti e il Signore invece abbassa l'occhio sul credente. È tutto un gioco di attesa, di veglia, di un Dio che non si addormenta mai, che non prende sonno, perché è la sentinella di Israele ed è la tua sentinella, è la tua ombra. E qui si ricorda chiaramente la nube dell'Esodo che accompagna il popolo e che è ombra dai calori del meriggio e che è luce, forno fumante nella notte. Per cui di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Ecco questo Signore che ti custodisce dagli mali in ogni momento, quando esci e quando entri, che non vuol solo dire quando vai fuori casa e quando ritorni, ma vuol dire dalla nascita alla morte, quando esci dalla terra e dal grembo materno, che è sempre una specie di sepolcro nella visione ebraica, e rientri in questo sepolcro, questa volta nella terra, da ora e per sempre. Quindi l'immagine qui è di un Dio sentinella, di un Dio che non si addormenta mai, di un Dio che anche quando tu dormi ti è vicino e ti veglia. Ma d'altra parte ci sono altri salmi in cui si dice: destati, perché dormi, o Signore? Svegliati. O il profeta Isaia al capitolo 51 che dice: svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio di Yahweh, svegliati, Signore, apri gli occhi, riprendi il tuo vigore e salvaci, come nei tempi antichi, quando hai abbattuto il tempestoso Rahab, quando hai fatto a pezzi il mostro marino. Quindi vedete, da una parte Dio sempre veglia sul suo popolo, dall'altra c'è il mistero nella fede del sonno di Dio, del silenzio di Dio, che è l'esperienza che hanno fatto tanti santi, Francesco di Sales diceva che per 10 anni lui era convinto di andare all'inferno, di essere dannato, che Dio era lontano. La stessa Madre Teresa, sapete, ha confessato di aver vissuto gli ultimi 10-15 anni nella totale assenza del senso di Dio, nel totale silenzio di Dio. Ecco, è un'esperienza che credo prima o poi tutti noi facciamo, per tempi più o meno lunghi, speriamo brevi, l'esperienza del Sabato Santo, l'esperienza del silenzio, l'esperienza del sonno di Cristo nel sepolcro. Ecco, com'è difficile allora in quei momenti non perdere la fede, restare saldi, confidare solo in Cristo. Com'è difficile accettare che Dio non intervenga proprio magari nei momenti in cui ne ho più bisogno e in cui la tribolazione è più forte, in cui la prova ci attanaglia. Eppure questa è la nostra fede. Ricordiamoci bene che...
Che Auschwitz.
Pensate a Auschwitz, pensate a queste tragedie.
Svegliati, Signore, quello certo. Dov'era il
certo,
custode.
Dov'eri. Pensate, eppure è la grande sfida della fede. Questi giorni sto facendo il famoso corso su Giobbe e il grande tema di Giobbe è credere per nulla. Qual è la sfida di Satana che propone a Dio? Satana fa una sfida a Dio, no? Sono tornato dal mio viaggetto sulla terra e ho visto tutti gli uomini. E Dio gli dice, leggete il prologo, andiamo a prenderlo perché è troppo bello. Giobbe capitolo 1. Allora, Giobbe capitolo 1, versetto 6.
Lo trovo
fino
dopo.
Ad arrivare ai versetti.
E prima dei salmi, Giobbe? No, subito dopo.
Giobbe subito dopo i salmi. Prego.
Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana.
Allora, chi sono sti figli di Dio? Qui viene rappresentata la corte celeste sul modello del Pantheon babilonese. Nel Pantheon babilonese c'era la divinità maggiore e tutta una serie di divinità minori che gli facevano da corte. Io ce l'ho dopo, ma dipende.
Io prima Maccabei.
Sì, è subito prima adesso.
La top però lo mette dopo perché usa la cosa ebraica. Okay. Dicevo la sequela ebraica. Allora, sull'esempio del Pantheon babilonese, visto che la redazione definitiva del libro di Giobbe, che pur parla di un'antica leggenda del 2000 a.C., in cui uno sceicco non ebreo, arabo, Iov, un edomita, quindi nel sud-est della Palestina, viene provato duramente e resta fedele al suo Dio, un esiliato della seconda generazione in Babilonia riprende questa leggenda per dare un senso al dolore, alla sofferenza, alla prova dei suoi confratelli. E allora usa anche degli stereotipi che erano nel mondo babilonese. Il mondo babilonese vedeva questa corte celeste che si radunava due volte l'anno e qui si parla dei figli di Dio, Bene Elohim. Questo Bene Elohim chi sono? Probabilmente gli angeli, secondo alcune versioni e secondo alcuni parallelismi della Bibbia. Per altri sono le stelle, gli astri. D'altra parte l'identificazione degli angeli con gli astri è un'identificazione nella Bibbia molto frequente, per esempio chi verrà sabato sera alla declamazione, alla recitazione dell'Apocalisse intera, vedrà proprio che a un certo momento si parla degli astri che cadono dal cielo per raccontare la caduta di Satana. Quindi ecco, è il Deus Sabato, il Signore delle schiere, probabilmente delle schiere angeliche o delle schiere astrali, ma probabilmente c'è un'identificazione tra questi due soggetti. Ora, questo gran consiglio di Dio, dicono i rabbini, si radunava due volte l'anno. Si radunava il giorno di Capodanno e si radunava allo Yom Kippur, al giorno dell'espiazione. E in questo giorno arriva questo Satana, che in maniera errata, le vostre Bibbie scrivono maiuscolo, perché il testo ebraico è minuscolo?
Sì. Ah, a volte sì, a volte no.
Allora, e dovrebbe essere minuscolo perché il testo ebraico non è Satan, ma è As-Satan, che è il Satana. La parola Satana vuol dire semplicemente accusatore. Cioè, nell'ambito di questa corte celeste, che è una corte giudiziaria, si sta facendo un processo, Dio si raduna per processare le nazioni o per processare i singoli, lui è il pubblico ministero, cioè è colui che difende l'integrità di Dio, è colui che difende la legge in maniera anche un po' ottusa, in maniera anche radicale, in maniera totalitaria, ma difende la legge. Quindi è il Satana, che vuol dire l'accusatore, quindi il pubblico ministero. Solo più tardi acquisirà poi valenze personali e diventerà Satana con la S maiuscola, ma qui siamo ancora in un contesto in cui è il Satana. Comunque questo pubblico accusatore cosa chiede a Dio?
Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorsa. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Satana rispose al Signore e disse: forse che Giobbe teme Dio per nulla?
Ecco, questo è il centro di Giobbe. Il libro di Giobbe non è il libro sulla sofferenza, sul senso del dolore, è il libro del credere per nulla, in nan, per nulla. Cioè Satana sfida Dio dicendo: forse che Giobbe crede per nulla? Leggete avanti. No, secondo me Giobbe crede perché? E vediamo.
Non è forse messo una siepe intorno a lui, alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia. Il Signore disse a Satana: ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si allontanò dal Signore.
Che bella traduzione che hai, è molto letterale. Che
quella di Gerusalemme.
Per esempio, era la vecchia Gerusalemme quando ancora aveva la sua traduzione. Poi adesso sapete usa quella della CEI, le ultime edizioni. Difatti qui dice maledirà. Perché difatti è un benedire, nel testo ebraico è benedirà, nel testo nostro è maledirà, perché è ironico. Vedrai come ti benedirà, ma per dire come ti manda a stendere, ecco, cioè hai capito? E lì danno già una lettura corrente, mentre invece il testo suo è più fedele all'originale, difatti c'è benedirà. Cioè, crede per nulla, e non che non crede per nulla, crede perché sta bene, è ricco sfondato, è uno sceicco, un capo tribù, ha 10 figli, uno più bravo che l'altro, è pieno di beni, è pieno di bestiame, tu hai messo una siepe attorno a lui, cioè non gli capita assolutamente niente, certo che crede per qualcosa. Guardate che questa è veramente la grande domanda, E allora voi sapete la prova, arrivano i Caldei, arrivano i Sabei, porta via tutti i beni, tutto il bestiame, eccetera, eccetera. Poi crolla il palazzo dove i suoi amici, dove i suoi figli banchettavano, muoiono tutti. Lui resta senza famiglia, se non quella perfida moglie che gli rompe le scatole e gli dice: e tu continui ad amare il Signore, benedici Dio e poi muori. Anche lì le vostre Bibbie traducono giustamente maledici, ma mandalo a stendere, una sorta di eutanasia teologica, peggio di così. Secondo round, vedete la corte celeste, capitolo 2, versetto 1, perché Giobbe resta fedele al suo Signore. Giobbe ha detto, no? Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cioè sono gesti cultuali, continua a rendere culto al Signore, cadde a terra, si prostrò, cioè adora Dio, e disse: nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Però allora Satana va oltre e dice, capitolo 2:
quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorsa. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancor saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo.
Apriamo una parentesi. Vedete che Satana ha tentato Dio. Sì, sì. Tu mi hai spinto. Sei stato tu che mi hai spinto per rovinarlo. È interessantissimo questo. Satana tenta anche Dio, ma Satana rispose:
pelle per pelle, tutto quanto ha l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere.
Ci fermiamo qua. Avete visto? E gli dice: eh già, hai tolto tutti i suoi beni, ma gli hai lasciato la salute, quel che conta è la salute, insomma, come si dice. Prova a toccarlo sulla salute, vediamo se ancora ti benedirà, oppure se invece diventerà empio, ti maledirà. Cioè, il grande tema è: crediamo per nulla? Guardate che è un tema grosso, perché anche se io guardo la mia vita, io non credo per nulla. Cioè, c'è chi crede per qualcosa anche di molto banale, no? Crediamo per avere la salvezza, crediamo per non andare all'inferno, crediamo perché vogliamo ottenere delle grazie da Dio. Qualche volta crediamo anche per dei motivi più alti, perché Dio ha dato una risposta alla nostra vita, perché Dio è il senso profondo del nostro vivere e del nostro morire, ma è sempre che crediamo per qualcosa. Invece il libro di Giobbe ci dice che dobbiamo credere per nulla, cioè credere perché Dio è Dio. Fa fare un salto di qualità, no? Fa fare un passo di transizione che è veramente altissimo, altissimo. Cioè questa spogliazione totale, completa, che vive Giobbe prima nei suoi beni e poi nel suo fisico, ce lo presenta alla fine come veramente il prototipo del credente, perché lui ha continuato a cercare pesantemente, magari in una maniera drammatica, talora anche distorta, la sua relazione con Dio, ma sempre nell'ambito della fede. Lui ha continuato a credere per nulla. Cioè alla fine Dio vince la scommessa che fa con Satana, no? Giobbe crederà per nulla. Ecco il momento del silenzio di Dio, no? Il momento, dicevamo, del sonno di Dio, quando Dio non è più al nostro fianco, quando tutto ci va male. Ecco, questo è il momento alto della fede. Credere per nulla, credere perché Dio è Dio. E anche voi sapete il finale del libro di Giobbe, così contorto e così contrastato, in cui alla fine Dio sì si rivela a Giobbe, ma per dirgli: io ho un piano misericordioso, tu non lo capirai, cordiali saluti, e finisce lì. E Giobbe dice: Signore, nel dolore io ti ho capito, punto. Si china e il libro finiva lì. Cioè il lieto fine che noi abbiamo messo: Giobbe tornò sano e pimpante, riebbe di nuovo famiglia, tanti figli e tante figlie, fu riempito di beni, è in realtà un'aggiunta del redattore ultimo che, sconvolto da questa, da questa straordinaria richiesta di un credere per nulla, dice: no, non è possibile, dai, è stato buono, diamogli di nuovo la ricompensa, diamo, ma è sempre, vedete, di nuovo una fede che ti dà qualcosa. La fede purtroppo in certi momenti è credere per nulla. Io non dico che sia sempre così, spero che sia sempre un momento di gioia, un momento di senso profondo, un momento di vicinanza con Dio, però ci sono i momenti in cui Dio è nella barca ma dorme e noi dobbiamo credere per nulla. Cioè, anche se vediamo che le onde sommergono la barca, anche se vediamo che la bufera è imperversa, anche se rischiamo di affondare. Ecco, l'esperienza vera della fede è un credere per nulla. Ci sono dei momenti in cui il credente è chiamato a credere per nulla. Innan, è una parola ebraica proprio che vuol dire questo, no? Cioè innan, con l'H davanti, senza nessun motivo. Cioè non credo per la salvezza, non credo perché Dio mi dà le grazie, non credo perché Dio mi protegge, non credo perché, neanche perché mi dà senso alla vita, perché è la risposta dei miei perché. Credo perché è Dio. E qualunque cosa faccia io credo, posso essere spogliato. Qui c'è anche un concetto bello, in Giobbe sarebbe da dire tante cose: nudo entrai nel seno di mia madre e nudo vi farò ritorno. Cioè il concetto di nudità, cioè noi siamo nudi di fronte a Dio. E allora tutto quello che abbiamo nella vita è un di più che non possiamo pretendere, no? Se ce l'abbiamo, tanto meglio, ma se non ce l'abbiamo, non possiamo accampare nessun diritto di fronte a Dio, perché noi, la nostra essenza è nudità nei confronti di Dio. Poi in realtà noi ci arrabbiamo, entriamo in crisi quando ci mancano i vari vestiti, che sono i beni, che sono gli affetti, che è la salute, no? Che sono quelle cose che... Ecco, ma in realtà di fronte a Dio siamo nudi. E quindi questo è un concetto molto arabo, se volete, no? Tant'è vero che questi versetti vengono ancora ripetuti nell'Arabia del Nord durante i funerali, dagli islamici attualmente leggono questo pezzo di Giobbe. Ecco, però perché loro hanno il senso altissimo di un Dio trascendente, di un Dio altro, di un Dio che non interviene per te, ma sei tu che devi intervenire per lui. Voi sapete, per esempio, la grande differenza del concetto di guerra santa tra l'ebraismo e il cristianesimo e l'islamismo, no? Mentre nell'ebraismo c'è la guerra santa, ma è Dio che combatte per Israele. Tant'è vero che quando i giudici ammazzano soldati per combattere i nemici, Dio dice a Gedeone: quanti ne hai? Decine di migliaia. No, mandali tutti a casa, me ne bastano 300, tanto faccio tutto io, no? Oppure anche chi ha visto l'ultimo film Exodus, Dei e Potenti, che secondo me è molto bello, a me è piaciuto tanto. C'è proprio questo senso di Mosè che all'inizio lo rende molto bene, no? Il film Mosè prepara la guerriglia contro il faraone, tira fuori delle truppe scelte, lui era un generale del faraone, quindi gli addestra, fanno qualche opera di guerriglia, ma vedono che non ce la fa. Allora gli appare Dio, non so, sempre sotto forma di questo bambino come nel film, dice: ma sta tranquillo, non far nulla, farò tutto io, no? Vedrai che farò tutto io. Allora iniziano le famose piaghe d'Egitto. Ecco, è Dio che combatte per il suo popolo, cioè lì c'è un concetto espresso filmicamente, ma molto profondo. Per l'Islam è diverso, è l'uomo che combatte per Dio, vedete? Ma è un Dio che è sempre altro, assente, è l'uomo che si sacrifica, è l'uomo che si fa esplodere, è l'uomo che deve fare delle cose per il regno di Dio. Invece nel cristianesimo l'uomo non deve fare nulla, perché fa tutto Dio. Quindi è un concetto davvero antitetico, no? Quindi da una parte Dio interviene nella storia, Dio è colui che si incarna poi al nostro fianco, ma dall'altra parte è esperienza quotidiana di ciascuno di noi che non siamo esonerati dal dolore, non siamo esonerati dalla prova, non siamo esonerati dalla sofferenza, e in questi momenti bisogna credere per nulla, per nulla. Qui Marco è molto spregiudicato, perché i discepoli non chiamano Gesù come in Matteo e Luca: Signore, Kyrios. Lo chiamano, qui Marco lo chiama semplicemente Maestro, e anzi gli dice: ma te ne freghi di noi? Non ti importa nulla che moriamo? Qui sembrerà quasi una delle imprecazioni di Giobbe. E mentre Matteo e Luca appunto fanno fare ai discepoli una pia preghiera: Signore, salvaci, siamo perduti, Marco invece dice proprio al Signore: tu ti disinteressi dell'uomo. Quindi un j'accuse molto importante. È veramente l'uomo che lancia Dio come Giobbe nella malattia, nella sofferenza, nella morte: ma perché Dio? Ma perché non intervieni? Ma perché dormi? Ma perché il male? Ma perché la sofferenza? Se sei un Dio buono, perché la permetti? Se sei un Dio buono, perché non ascolti le mie preghiere? Vedete? Ecco, c'è tutta la nostra umanità, il nostro atteggiamento di fronte alla morte. E al versetto 39 Gesù compie un esorcismo. Un esorcismo. Perché compie un esorcismo? Perché per il giudaismo il mare e i venti erano degli spiriti, e Gesù li caccia con lo stesso ordine che ha dato all'indemoniato: taci, ricordate, taci. Quindi Gesù libera i suoi discepoli dalla paura. di fronte alla forza oscura di questi fenomeni mondani, il vento e il mare, ecco, presenta un mondo libero dalla paura, un mondo sdemonizzato. Ma qui, a questi discepoli, che ancora grazie che lo chiamassero maestro e non signore, Gesù invece si mostra davvero come il Signore, come Dio che domina il caos. Per gli ebrei, infatti, il mare è sempre simbolo del male. Allora dominare il male, il mare, è segno che Dio domina il male. Come dice per esempio il Salmo 107. Andiamo a vederlo, va, il Salmo 107, almeno dal versetto 23 in poi.
Salmo
107.
Da che versetto dicevi?
Dal versetto 23.
Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare. Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed Egli li condusse al porto sospirato.
Ci fermiamo qua.
Aspettate
che sto litigando con il microfono, adesso farò pace.
La tecnologia.
La tecnologia del pentu, come si dice in Piemonte. Non riesco a tenerlo su. Probabilmente devo mettere un'altra volta.
Al colletto della camicia.
Non l'ho visto, non mi va dentro. Scusate.
Grazie.
La metto. Vediamo. Ecco, grazie. Abbiamo vinto il nostro piccolo demonio. Allora, per esempio, un altro salmo che dice più o meno le stesse cose è il Salmo 106, versetti 8-12. Lo leggiamo.
Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. Minacciò il Mar Rosso e fu disseccato. Li condusse tra i flutti come per un deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava. Li riscattò dalla mano del nemico. L'acqua sommerse i loro avversari. Nessuno di essi sopravvisse. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode.
Ecco, vedete, Dio domina il mare. Per gli ebrei era il simbolo del male, era il simbolo del caos. Quindi Gesù, che in questo momento sta dominando il mare, dimostra la sua divinità, dimostra di essere il Signore. Al versetto 40 abbiamo visto questi discepoli che sono sgridati pesantemente da Gesù, che dice loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Guardate, questo è un tema grande, il rapporto paura-fede. Cioè, tutti noi abbiamo dentro di noi delle ampie praterie di paure, di timori, di angosce, paura del futuro, paura per la salute o nostra o dei nostri cari, paura del morire, paura dell'invecchiare. E il Signore ci dice che la paura è frutto dell'apistia, cioè della mancanza di fede, apistia. A privativo, di non avere la fede. E questo è un tema grossissimo. Cioè, io so che è un tema che a molti non piace, il tema che per il credente dovrebbe esserci solo sempre la gioia. Cioè, se avessimo sempre fede, saremmo sempre nella serenità, saremmo sempre nella pace, saremmo sempre affidati a Dio, benediremmo sempre il Signore. Come Giobbe, Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il Signore. Ecco, il credente dovrebbe davvero, se ha fede, vincere nella fede le sue ansie, le sue angosce, le sue paure, le sue preoccupazioni, il pessimismo. È un tema grossissimo questo, eh? È un tema grossissimo che per esempio recupera con forza anche Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, quando dice che il vero segno dei credenti è la gioia. E questo è un tema che non piace a tutti, che non piace a tutti. L'altro giorno che avevamo l'incontro per gli animatori del Vangelo delle case, in cui il quarto brano che verrà meditato è vi do la mia gioia perché la vostra gioia sia piena, eccetera eccetera, e io dicevo come la gioia dovrebbe essere la cartina al tornasole della fede, cioè dovrebbe essere il segno di un cuore pacificato e pacificante che riposa in Dio, che mette in lui tutta la sua confidenza e che qualunque cosa accada, poiché crede per nulla, è nella gioia, è nella serenità di fondo. E dicevo come la gioia nel cristianesimo non derivi dal fatto di non avere guai, di non avere problemi, di non avere preoccupazioni, ma sia un ordine, un comando. Paolo lo mette sempre all'imperativo: rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, cioè, rallegratevi.
È un'azione.
È un ordine. Cioè, siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra allegria sia nota a tutti gli uomini. Sono sempre all'imperativo e per di più rafforzati da sempre. Siate sempre lieti, in ogni circostanza benedite il Signore, incessantemente. Ci sono sempre questi avverbi che dicono che la nostra gioia deve essere una gioia continua. E addirittura i padri della Chiesa dicevano che la vera ascesi del credente è l'uccisione di quel verme che c'è nel cuoricino nostro, che Sant'Evagrio nel suo famoso trattato sull'ottavo vizio capitale identifica con la tristezza, con la malinconia, se volete con la depressione, con l'ansia, con la paura. Cioè l'unica cosa che il credente deve fare nella sua vita è ammazzare il verme, perché nelle profondità del suo cuore c'è questo vermicello che ti rode, no? Che ti rode e che disgrega la tua fede. Allora il cristiano deve fare una vita di ascesi nella gioia, deve dare al mondo il segno della gioia. Come dice Papa Francesco, l'unica cosa che dobbiamo portare al mondo è la gioiosa novella. Quindi il cristiano dovrebbe essere sempre positivo, sempre sereno, sempre ottimista, sempre speranzoso, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e non il bicchiere mezzo vuoto. Ecco, questo è il cristiano, perché la sua fiducia riposa in Dio. Cioè, come mai siete ansiosi? Come mai siete paurosi? Perché non avete fede. E Gesù dice proprio chiaramente, versetto 40, cioè proprio per lui è un'equazione, un binomio, è un'uguaglianza formidabile. Questo discorso non piace a tutti, tant'è vero che alcuni reverendi, ma solo i reverendi, si sono alzati su dicendo ma no, ma ci vogliono anche le lacrime, difatti Gesù piangeva, difatti le madonne che appaiono piangono, piangiamo. E allora io gli ho detto, ma guardate che San Paolo dice che c'è una tristezza che viene dal mondo e una tristezza che viene dalla fede. Ma la tristezza che viene dalla fede è il pentimento dei tuoi peccati, che è un'altra roba. Cioè il credente dovrebbe essere triste perché non ama Dio, ma è l'unica tristezza che gli è permessa. Il credente invece dovrebbe essere ma noi allora se presentiamo questo cristianesimo è un cristianesimo impossibile, la gente dice ma sono tutti matti. Dico, ma ragazzi, ma questa è la parola del Signore, La parola del Signore che dice: perché siete così paurosi? Perché non avete ancora fede. Allora il problema è non presentiamo il solito cristianesimo minimalista, no? In cui sì, insomma, sperumba, ma aumentiamo la fede per non avere più paura.
Ah, certo, non posso parlare. Dicevo,
Matthew Fox, vi ricordate? Ce ne parlava sempre solo Nadina con Matthew Fox.
All'inizio era la gioia.
Che ha scritto quel, che era questo teologo americano che tanto, infatti, è stato messo all'indice, eccetera, perché diceva.
Era
che
Harvey.
Matthew Fox partiva proprio al posto del peccato originale, la tristezza, metteva al principio era la gioia, che quindi il fondamento del cristianesimo è quello, della credenza in Dio, quel che dicevi tu, che cioè, la base è la gioia. Infatti l'hanno messo all'indice, non so,
noi abbiamo sempre presentato una chiesa rigorista, una signora l'altro giorno, una animatrice ha tirato fuori dicendo: io mi ricordo, andavo a scuola dalle suore, e ha portato questo esempio, e il suo attuale marito, no? Che è anche lui l'animatore, e io avevo 17 anni, veniva a prendermi a scuola e una volta ho osato darmi burro cacao, e dice neanche il costretto prima di uscire per vedere il mio bello. La madre superiore mi ha richiamato, mi ha fatto un bacio tranquillo, mi ha detto che volevano espellermi dalla scuola perché il cristianesimo è serietà, è tristezza, è pentimento, eccetera, no? Ecco, è un messaggio che stenta a passare, che è anche brutti, no? Cioè è un messaggio che stenta a passare, che il cristianesimo è gioia, che è l'Evangelo. D'altra parte Gesù, in quella famosa parabola dei beni, non Matteo 5-6, non mi ricordo più, in cui dice: non preoccupatevi di quel che mangerete, di quel che vestirete, che vestirete, a ogni giorno basta la sua pena. Queste cose lasciate dai pagani. Usa un verbo che è merimnein, che non esprime tanto la preoccupazione, ma esprime una situazione psicologica. Non siate ansiosi. La traduzione corretta sarebbe: non siate ansiosi. Perché, ecco, però è vero il carattere, io sono prima di essere ansioso, però devo anche dire che devo chiedermi quanto io combatto il verme. Cioè, quanto mi è stato anche insegnato che è davvero l'unica cosa che il cristiano deve fare è ammazzare il verme della malinconia, che poi è un verme della pistia, della mancanza di fede, perché se io sono ansioso, se io ho sempre paura di tutto, non faccio fare una bella figura a Dio. Vuol dire, come dicono i padri dicono: se tu non sei sempre sereno, fai fare una brutta figura a Dio, perché vuol dire che Dio non è capace di risolvere i tuoi problemi. Vuol dire che il tuo Dio non è il liberatore, non è il redentore. In qualche modo, dicevano i padri, non essere lieti è una specie di bestemmia, perché vuol dire che non si crede che Dio sia capace di essere la nostra gioia. Sono parole grosse. Sono le stesse parole che fanno dire, mi pare ad Origene, se non sbaglio, che chi è triste nel giorno della domenica commette peccato mortale. Perché la domenica è il giorno della Pasqua del Signore, è il giorno in cui il Signore vince la morte, vince la sofferenza. Se io non credo questo nella celebrazione domenicale e sono triste nel giorno di domenica, commetto peccato mortale. Vedete come dovremmo passare a un cristianesimo un po' diverso, che entri nella nostra vita. Io ho sempre pensato, io do sempre una definizione da medico della santità. Per me sono santi coloro che riescono a calare quello che crediamo con la mente: Signore sei la mia gioia, Signore sei la mia speranza, Signore sei la mia liberazione, nelle profondità del nostro cuore. Nei meandri della nostra psiche, nelle aree buie della nostra interiorità. E io ricordo sempre quando incontravo Fra Roger Schütz a Tese, e l'ho incontrato alcune volte anche in colloquio personale, e lui concludeva sempre con quella frase, no? Che la joie du Seigneur accenda dans les profondeurs de ton cœur une fête sans fin, una festa senza fine. Che la gioia del Signore accenda nelle profondità del tuo cuore questa festa senza fine. Cioè, io credo che il santo è colui che ha la festa. Poi non vuol dire che non piangi mai, ma anche Gesù piange di fronte all'amico Lazzaro, anche Gesù piange di fronte a Gerusalemme, ma è un altro pianto. È il pianto sereno, è il pianto rappacificato. No, è il pianto che affida al Signore, Puoi anche gridare Dio, Dio, perché mi hai abbandonato? Ma in realtà stai recitando un salmo che nella seconda parte dice: io so che tu sei la mia salvezza, io so che tu mi libererai, io so che tu mi darai riposo, io so che tu mi darai la tua pace, io so che tu mi darai la tua vittoria. Quindi io credo davvero che il cristiano debba fare un'azione di ascesi nell'ammazzamento del verme. Io credo che dovremmo tutti rileggere Sant'Evagrio, vorrei trovarlo questo testo, l'ho sempre trovato citato ma non ho mai trovato un volumetto, l'ottavo vizio capitale di questo padre della Chiesa, che è con monaco del IV, V secolo credo, quindi molto antico, in cui lui descrive proprio che l'unico compito del cristiano, l'unico compito del monaco dovrebbe essere vincere il verme della malinconia, ecco, il verme della tristezza. Qui Gesù è chiarissimo: siete paurosi perché non avete fede. Se aveste fede non avreste mai paura. Quindi le vostre ansie si dissolverebbero, si scioglierebbero e voi sareste sempre nella pace, sarete sempre in questa serenità di fondo, avrete sempre questo cuore pacificato nelle profondità di voi.
Cioè, prego. Qual è il rapporto tra questo stato d'animo, no, che è appunto quello di essere pacificati, e la prassi, cioè nel senso l'azione, perché deve conseguire un'azione da questo stato di pacificazione, di affidamento totale, perché altrimenti ci si ferma lungo il fiume, no, seduti ad aspettare gli eventi.
Certo. No, allora attenzione, io sto parlando di una situazione psicologica interiore che ti deve accompagnare sempre, no? Sto parlando del momento in cui la tua barca sta affondando, in cui tu vedi davvero che la tempesta ti sta sopraffacendo, cioè questo non significa l'inanizione, non significa la rassegnazione, Molto bello è il libro che Dietrich Bonhoeffer, sapete, quel famoso teologo protestante che morì, fu ucciso, fu fatto impiccare da Hitler perché aveva tramato contro Hitler, aveva fatto il famoso complotto contro Hitler, scrive quel famoso libro Resistenza e resa, ecco, in cui secondo me lui davvero capisce una cosa molto importante. Nel cristianesimo non c'è la rassegnazione. Per tanti secoli siamo stati invitati forse alla rassegnazione, no? Ecco, rassegnatevi, allora vedi davvero l'esperienza per esempio anche stereotipa di Giobbe paziente. Ieri una signora mi faceva notare: ma se c'è uno che non è paziente, Giobbe. Passa 38 capitoli a insultare il Padre Eterno, a dirgliene di tutti i colori: sei un bandito, sei un disgraziato, non ascolti, ti accanisci contro l'uomo, non ascolti le nostre preghiere, non liberi i sofferenti, non ti fai vicino a noi, fatti vedere, dici qual è il tuo pensiero, dimostrati, eccetera, no?
Maledetto il giorno in cui nacqui,
no? E in cui dissero a mia madre è un uomo, eccetera, eccetera. Cioè, vedete, quindi Giobbe non è la figura del rassegnato, è la figura del resistente. Questo è il cristiano non è chiamato alla rassegnazione, è chiamato alla resistenza contro il male. È chiamato alla resistenza, e la resistenza contro il male vuol dire: se sono ammalato, non è non faccio niente perché mi affido a Dio, vado dal dottore, mi impegno, cerco le cure migliori, se un mio caro è ammalato lo porto dai migliori specialisti, se attorno a me c'è una situazione di ingiustizia lotto perché questa ingiustizia sia risolta, cerco di trasformare le strutture politiche che producono l'ingiustizia, quindi sono in un atteggiamento davvero di resistenza, ma dall'altra parte poi c'è la resa. Cioè, quando vedessi anche che non ce la faccio e il mio sforzo per debellare il male, che può essere il male malattia, che può essere il male ingiustizia, che può essere il male tirannia, eccetera, alla fine io mi arrendo a Dio, cioè mi affido a Dio. So che l'ultima parola ce l'avrà Lui, come dice in quella visione profetica lo stesso Giobbe, e da ultimo... Come mio testimone, come mio Goel, come mio Redentore, si ergerà dalla polvere, ecco, cioè dalla polvere della mia vita Dio mi tirerà comunque fuori. E allora anche l'esperienza di uno come lui, che ha lottato contro Hitler fino alla fine però accetta una morte che affida a Dio con speranza, sapendo che Dio distruggerà tutti i tiranni della storia, insomma, ecco. Quindi il credente vive la rassegnazione? No, ma vive la resistenza? Sì, una resistenza forte, e alla fine però si affida alle mani di Dio. Leggiamo per esempio il Salmo 131, che io dico che è il più bello dei salmi della Bibbia, insieme al 135. Ognuno ha i suoi pallini, io il pallino del Salmo 131, perché lo trovo di una tenerezza, di una dolcezza.
È sempre più bello. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
È un salmo di una dolcezza incredibile, no? Cioè la nostra vita dovrebbe essere questa. Io sono tranquillo e sereno nelle lotte, nelle fatiche, nelle ingiustizie, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Io sono nelle tue braccia, tu sei la mia grande mamma. E allora anche quando la tempesta è in furia, io cerco... Chiaro, cerco di remare per uscire dalla tempesta, cerco di anche di invocare il Signore, salvaci, ma alla fine con questa certezza di fondo che tu Signore mi tieni nelle tue mani, tu Signore mi tieni nelle tue braccia, tu Signore sei al mio fianco. Credo che sia davvero un cammino da fare, no? Che coniuga l'impegno del cristiano a una lotta continua contro il male, a questa serenità, a questa pace di fondo, a questo affidarsi. Se vi ricordate, quando Gesù ha chiamato i discepoli, erano tre i motivi, no? Perché rimanessero con lui, perché annunciassero il regno e perché cacciassero, perché guarissero i malati e cacciassero gli spiriti immondi. Cioè, il rimanere con il Signore ti riempie di quella pace, di quella serenità, di quella forza, che però non deve restare un qualche cosa di intimistico, un solluchero individuale dell'anima, ma deve diventare davvero spinta per annunciare agli altri questa gioiosa novella e per porre dei segni concreti di questa gioiosa novella, che vengono esemplificati nella guarigione dei malati e nel cacciare i demoni. Prego, Vittorio.
Volevo dire, io contesto però l'idea di partenza credere per nulla, perché in realtà io credo perché Dio è buono, perché Dio mi ama. Cioè, d'altronde tutto quello che hai detto dopo in realtà è la conseguenza di questa mia idea, perché in realtà anche San Paolo dice non abbiate paura, il Signore è fedele. Cioè, quello che dico io anche quando non so, quando ho dei problemi anche di salute, dico ma il Signore sa che ci sono, ma sa che ci sono perché mi vuol bene. Cioè, non è per nulla, non mi impressiona.
Ma in realtà è un già un credere per nulla. Perché quando, cioè,
no, nulla.
Allora il discorso è questo. Quando io continuo a dire tu Signore sei buono, benedetto sia il Signore, nonostante io sia Giobbe, quando non ho più niente. Questo è credere per nulla, cioè quando sono spogliato dei beni,
esatto,
quando sono spogliato degli affetti, nudo, quando sono spogliato della salute,
quando
mi trovo davvero nudo e continuo a benedire il Signore dicendo io credo che tu sei buono, in realtà credi per nulla, non hai nulla attorno a te,
sì, però,
questa è la vera fede.
Però che so che il Signore comunque risolverà i miei problemi.
Ma tu sei già Giobbe.
Questo senso di giustizia comunque da dire, ma alla fine il Signore mi li darà le cose che mi ha tolto adesso, ecco, un po' l'idea è questa.
Ecco, tu superi quello, già Giobbe, perché Giobbe, no, Giobbe a un certo momento mette in dubbio addirittura che Dio sia giusto. Cioè Giobbe va addirittura più in là, Giobbe a un certo momento dice: io credo in te, Signore, no? Io non ti benedico sempre, anche se tu fossi ingiusto, tu fossi despota, tu fossi tiranno, tu fossi leopardo, tu fossi bandito. Sono tutte frasi che troviamo nel libro di Giobbe riferite a Dio. E a un certo momento dice: io sono più giusto di te. Una frase terribile. Tu hai distrutto il mio diritto, ma io... quindi lui in quel momento lì ha un concetto di giustizia di Dio, di un Dio traditore. E dice... quando anche Dio fosse un traditore, quando anche Dio fosse davvero colui che crede, che fosse colui che manda il male agli uomini, che si accanisce contro gli uomini, che si diverte a tormentare gli uomini come Shaddai l'arciere, come il Dio ugaritico Refes, il quale tirava dal profondo degli inferi le frecce della fame, della morte, della pestilenza sugli uomini, quando anche tu fossi come Dio Refes, io continuerei a credere in te, a benedirti. Sono chiaro quelle cose un po' estreme, però per esempio chi legge San Francesco di Sales, che dice che era convinto che Dio lo mandasse all'inferno, lui era convinto di essere dannato, ha avuto questa crisi che forse anche psicopatologica,
perché rifletteva su se stesso e cioè pensava, si sentiva così indegno, per cui quindi non era
umile,
non era pensare male di Dio, era giudicare male se
lo
stesso.
Lo so, comunque non era un Dio di misericordia se ti manda, certo, a cuocere nella rosticceria eterna.
Però l'idea della misericordia a noi non l'hanno mica insegnata, lo stiamo insegnando noi.
Lo so.
Perché è quello, cioè l'idea del peccato in certi momenti chi faceva un peccato mortale poi andare a confessarsi era già tragico, e poi perché insomma sappiamo bene come trattavano i confessori, e di conseguenza a un certo punto uno si sentiva in peccato mortale, quindi per carità tutto ti rema contro. Oggi si dice ma non sta tranquillo. Io faccio un esempio, purtroppo c'è un sacerdote giovane che dice ai bambini che sono andati, qualche volta vanno a messa ma qualche volta no la domenica, e dice: ma tu non puoi andare a fare la comunione se hai saltato una messa, perché è peccato mortale. Dico: oh signor, ma se tu insegni questo ai bambini, e come fai ad avvicinarli alla tenerezza di Dio che ti abbraccia comunque? E quindi il senso della misericordia noi l'abbiamo conquistato, perché
Ma c'è stato anche Lutero, per grazia di Dio, no? che ha detto che siamo salvati per grazia, quello dovrebbe già...
Lutero ha vissuto una crisi tremenda.
Appunto, pensava di andare all'inferno.
Lutero ha vissuto una crisi tremenda. Dice che per una decina, quindicina d'anni...
Poi a un certo punto ha capito che la salvezza veniva da lui, che per grazia, che no... questo dovrebbe...
Dice che per anni lui aveva la sensazione che qualunque atto avesse fatto, qualunque cosa, sarebbe finito all'inferno, tale era la gravità di qualunque piccola imperfezione della sua vita di fronte alla grandezza di Dio. Soltanto quando arriva a meditare su quella frase di Abacuc, il giusto vivrà per fede, o meglio, il giusto per fede vivrà, cioè il giustificato per fede, colui che è stato reso pieno di grazia dalla bontà di Dio gratuitamente, no? E dice: allora mi si spalancarono le porte del paradiso, allora finalmente vidi un Dio buono, non avevo mai capito niente, Dio prima era sempre quello lì pronto a darmi una bastonata terribile, e io sapevo che essendo qualunque offesa fatta a Dio che è infinito, di gravità infinita, mai ce l'avrei fatta, e vivevo nell'angoscia, mi maceravo come monaco nelle penitenze più atroci, nelle privazioni più grandi, nei sacrifici più importanti, ma ero sempre inadeguato. Poi quando ho scoperto di essere salvato per misericordia, per grazia, mi si sono aperte le porte del paradiso, no? E quindi lui dice che è la lettera ai Romani che lo ha convertito, eccetera, eccetera. Ma quanti grandi persone, santi, spirituali, hanno vissuto questo dramma? Capire che Dio ti salva per grazia, io l'ho capito quando ho scritto l'ultimo libro, sono arrivato a 60 anni, cioè tutta la mia vita, nonostante avessi sempre detto che Dio ci salva per amore, per amore, per amore, è sempre stata una vita, se guardo, in cui dice: ma io faccio abbastanza per Dio? Ma io cosa sto facendo per Dio? Ma quanto devo dare a Dio? Cosa chiede Dio a me? In fondo io sono stato educato così, tutti mi hanno dato, la vocazione era il fatto che tu dovevi rispondere, guai se non, quando a un certo momento scopri, no, che Dio è ingiusto perché non ti premia per il tuo bene e non ti castiga per il tuo male, ma ti salva per la sua misericordia, e quindi l'amore va al di là della giustizia, il perdono non è giustizia, no? Tant'è vero che il giudice al tribunale non perdona mai il reo, ma deve praticare la giustizia, quindi lo condanna. Dio non si comporta come i giudici della corte, perché Dio perdona, quindi il perdono non è un atto di giustizia, no? Ecco, quando scopri questo cambia la tua vita e ti viene una serenità e ti viene una pace davvero, davvero importante. Quindi sì, anche Giobbe, se vogliamo, fa una scoperta tardiva del Dio di misericordia.
Entra in crisi.
Perché per lui, ecco, la grandezza però di Giobbe, la grandezza assoluta, è che lui continuava a credere in Dio anche quando Dio era un Dio cattivo. Perché Dio è Dio. Cioè, questa è veramente la purezza assoluta della fede. E guardate che qualche volta nella vita del credente ci può essere il momento in cui la bontà di Dio è veramente per te un atto di fede. Perché in realtà nella vita tutto si accadisce contro, e allora ti viene da dire: ma Signore, ma come mai? Ma perché? Anche la persona più buona, più santa, ecco, anche Gesù sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè, a un certo momento sembra che mette in discussione questo Dio che ti tiene sulle braccia come una madre tiene il bambino svezzato. Quindi c'è anche per il giusto questo momento, anche se, ecco, ed è proprio in quel momento lì che deve continuare la fede. Ecco perché Gesù sulla croce, voi sapete, non dice questa frase, ma cita all'inizio di un salmo, il quale salmo nella seconda parte, e invece salmo nel primo è: sono un verme, sono un uomo, disprezzo del popolo, eccetera eccetera. E poi dopo nella seconda: sì, ma tu, Signore, mi affido a te, perché tu mi riscatterai, mi riporterai nella grande assemblea, eccetera eccetera. È la dinamica di una fede che si radica davvero. Io auguro a tutti, auguro a me, che il Signore continui sempre a tenermi una siepe attorno, come si dice nel libro di Giobbe, per cui la mia fede non venga messa troppo alla prova. Però sappiamo che per il credente può esserci anche il momento della tempesta in cui sembra che il Signore dorma. E i discepoli in quel momento sapevano che Gesù era buono, però in quel momento gli dice: Signore, ma te ne importa nulla di noi che moriamo, capite? E Gesù dice: ma vedete, siete ansiosi perché non avete fede.
Allora, ci fermiamo un momento. Facciamo l'intervallo, io mi scuso, ritardo, ma i medici.